Buongiorno a tutti. Questa mattina sono rimasto sorpreso e anche colpito da come lo Spirito Santo conduce e guida il culto della mattina, la mia settimana, nella preparazione anche di questi pensieri che volevo condividere con voi. E come dicevo con Monica poco fa, dicevo, stamattina posso anche non dire niente perché Alberto ha anticipato grandemente quello che sarebbe stato il mio dire questa mattina, però rimango veramente sorpreso di come Dio guida ognuno di noi in modo specifico, parlando al cuore di ognuno di noi, per poi tutti insieme arrivare a un insegnamento, a un'esortazione. E questa mattina volevo parlare appunto del sangue di Gesù, che può essere una qualcosa che abbiamo sentito milioni di volte. Quante prediche abbiamo ascoltato sul sacrificio di Gesù, sul suo sangue versato per noi, sull'importanza di quel sacrificio. E questa mattina io pensavo più a quelle persone che magari sono qui per la prima volta. E anche se chi viene qui spesso, ci frequenta spesso, ha sentito e risentito un messaggio di questo tipo, io credo che sia sempre buono ricordare l'importanza e il valore di quel sangue e di quel sacrificio. Se sei con noi per la prima volta, ti chiedo di prestare molta attenzione a quello che stiamo per dire, all'argomento che stiamo per affrontare, perché chissà potrebbe cambiare il destino della tua eternità. Ognuno di noi, quando nasce con un problema. Questo problema si chiama peccato ed è qualcosa che viene tramandato da padre in figlio e da padre in figlio. È un qualcosa che è insito nel cuore. Non è tanto il rubare, ma è ciò che ti porta a rubare o a mentire. Questo è quello che la Bibbia chiama peccato. Il rubare, il mentire, è semplicemente l'azione del peccato, quello che il peccato produce. E questo peccato è qualcosa che io stesso non posso eliminare, io stesso non posso darmi una soluzione a questo problema, perché è come se avessi un vestito sporco, un vestito bianco con una bella macchia di fango qua sul petto, e le mie mani sono sporche di fango, e io cercassi di pulire questa macchia sfregando con le mani sporche. Cosa succede al vestito? Si sporca ancora di più. Cosa c'è bisogno? Che qualcuno con mani pulite, con del sapone, mi pulisca. Questo parla della mia impossibilità a risolvere questo problema. E vorrei che con la mente andassimo un po' a quel giorno fatidico. Quel giorno, se ben vi ricordate, tre croci furono issate, tre persone furono crocifisse, tre persone versarono il loro sangue, ma solo una di loro ha potuto risolvere il problema dell'umanità. Due persone di queste tre erano ladroni. Io credo che in teoria anche la terza doveva essere un ladrone, però il popolo ha deciso di lasciarla libera per crocifiggere un'altra persona. Quell'uomo si chiamava Barabba. E il popolo scelse di lasciare libero Barabba e crocifiggere chi aveva sanato i malati, aveva dato la vista ai ciechi, aveva cambiato la vita di molte persone, stravolto quella di 12 persone. Però decisero di crocifiggere lui, perché aveva detto che era il Messia, che era Dio e che si faceva uguale a Dio, perciò alle autorità non andava bene, quindi hanno fatto in modo di crocifiggerlo. E quel giorno quella terza croce fu per il Re dei Re, il Signore dei Signori. E tutto questo si può riassumere in una sola parola, che è la parola espiazione. L'espiazione compare molte volte nel Nuovo Testamento e se cerchiamo un significato dal dizionario, significa togliere la colpa o scontare una colpa subendone la punizione. Ora, se questo è il concetto e il significato della parola, nell'Antico Testamento noi troviamo varie volte la parola espiazione, ma presenta un problema. Perché le volte che è usata questa parola è la parola kafar, che vuol dire coprire. Nelle istruzioni che Dio aveva lasciato nel Vecchio Testamento, Levitico 1:4 e 4:20, dice: poserà la mano sulla testa dell'olocausto, il quale sarà accetto all'Eterno per fare l'espiazione per lui, per fare la, tradotto letteralmente, la copertura per lui. Levitico 4:20 dice: farà con questo toro come ha fatto con il toro offerto quale sacrificio espiatorio. Così il sacerdote farà l'espiazione per la comunità e le sarà perdonato. La parola espiazione lì è coprire, copertura. Da questa parola deriva anche caforet, che è coperchio. Infatti, il coperchio dell'arca del patto, quello che viene chiamato propiziatorio, si chiama proprio caforet, ed è la parola usata infatti in Esodo 25:17. Farai anche un propiziatorio d'oro puro, un caforet, un coperchio d'oro puro. Cosa succedeva sull'arca del patto? Era situata dove? Nel luogo santissimo del tabernacolo e poi del tempio. Il sacerdote poteva entrare una volta all'anno con il sangue di una giovenca rossa per fare l'espiazione dei peccati del popolo. E lui entrava nel luogo santissimo con il sangue della giovenca rossa e lo versava sul coperchio di quest'arca, in modo tale che questo sangue coprisse figurativamente i peccati del popolo. C'è un problema però, perché Ebrei 10:1-4, dal versetto 1 al versetto 4, se qualcuno lo può leggere per favore.
La legge infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio con gli stessi sacrifici, che vengono offerti continuamente, anno dopo anno. Altrimenti si sarebbe cessato di offrirli, perché gli adoratori, una volta purificati, non avrebbero avuto più alcuna coscienza dei peccati. In quei sacrifici, invece, si rinnova ogni anno il ricordo dei peccati, poiché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati.
Per risolvere il problema del peccato nell'Antico Testamento non era sufficiente il sangue di tori, il sangue di un animale, perché qui dice chiaramente che è impossibile che il sangue di un animale tolga, quindi elimini, cancelli, risolva il nostro problema, tolga i peccati. Il sangue degli animali non può togliere il peccato, perché è indispensabile che per pagare il prezzo del peccato di un uomo debba morire chi? Un uomo. Ed è interessante che Dio non poteva morire come Dio per i nostri peccati, doveva farsi uomo. Nei Salmi dice: tu mi hai preparato un corpo, non hai gradito né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo per fare la tua volontà. Ecco, sono qui. Queste sono le parole di Gesù. E l'espiazione dell'Antico Testamento solo copriva il peccato dell'uomo. Romani capitolo 3, versetto 25 dice: Dio lo ha stabilito, lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, parlando di Gesù, per dimostrare la sua giustizia avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Dio ha stabilito Gesù Cristo come sacrificio propiziatorio, mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, e dice che ha usato tolleranza nei peccati commessi al tempo passato. E attraverso il sacrificio di Gesù ha dimostrato la sua giustizia nel tempo presente, cancellando, annullando, rendendo senza forza i nostri peccati. Questa mattina l'abbiamo ricordato molto bene. Il problema della parola espiazione nell'Antico Testamento è proprio questo, che solo copriva. E infatti il senso della parola espiazione viene usato soltanto in senso profetico. Se per esempio prendiamo Zaccaria 3:9,
infatti guardate la pietra che io ho posta davanti a Giosuè. Sopra un'unica pietra stanno 7 occhi. Ecco, io vi inciderò quello che deve esservi inciso,
dice il Signore degli eserciti.
Toglierò via l'iniquità di questo paese in un solo giorno.
Ok, toglierò via l'iniquità di questo paese in un solo giorno. Questo toglierò è la parola espiazione che ha il senso nel Nuovo Testamento. Toglierò di mezzo, la cancellerò in un solo giorno. Qual è questo giorno? Il giorno della croce. Questa parola è usata solo in senso profetico per eliminare completamente i nostri peccati. Nell'Antico Testamento solo venivano coperti e la pazienza di Dio lo sopportava, ma doveva arrivare un giorno in cui bisognava risolvere questo problema, e quel giorno è arrivato ed è proprio quello della croce. Cosa succedeva a una persona del popolo di Israele che aveva fede che quel sangue di quell'animale coprisse i suoi peccati, se sarebbe dovuta morire? Beh, la sua anima sarebbe andata in quello che viene chiamato nella Bibbia il seno d'Abramo. E che cos'era il seno d'Abramo? Un luogo di attesa fino alla morte di Gesù. Poi vediamo perché. Una persona invece che non aveva questo tipo di fede, per esempio un pagano, quando moriva la sua anima andava nel soggiorno dei morti, quello che la Bibbia definisce Sheol in ebraico, Hades in greco, ed era un luogo di attesa, sempre di tormento, fino ad oggi. Ok? Cosa succede se un credente oggi del nostro tempo, una persona che ha creduto in Cristo come suo personale salvatore, muore? La sua anima dove va? Non va più nel seno d'Abramo, ma va direttamente in paradiso. Al contrario di un non credente, una persona che non ha fede nel sangue di Gesù Cristo, non va nel seno d'Abramo, ovviamente, non va in paradiso, la sua anima va nel soggiorno dei morti, che è sempre un luogo di attesa. Dico questo perché a volte si confonde col fatto, e si dice, che quando un non credente muore va all'inferno. Se tu non credi in Gesù vai all'inferno. Sì, questo è il destino futuro. Ma nel momento immediato in cui questa persona muore, va in un'anticamera di soffrimento, che è appunto il soggiorno dei morti. L'inferno inizia a riempirsi solamente alla fine dei tempi, quando in Apocalisse capitolo 20, se non sbaglio, dice che il mare restituisce i suoi morti, la morte e l'Hades restituiscono i loro morti, e chi non fu trovato scritto nel libro della vita viene gettato dove? Nello stagno di fuoco, che è l'inferno. Quindi anche il soggiorno dei morti viene gettato nell'inferno. cosa succede con le anime del passato, con quelle del Vecchio Testamento che sono tipo Abramo, Mosè, Elia, che erano nel seno di Abramo. Ebbene, quando Gesù Cristo muore, secondo quello che dice l'Epistola di Pietro, dice che è sceso negli abissi a proclamare vittoria. A proclamare la sua vittoria sulla morte. E quando è asceso al cielo, ha preso con sé tutte le anime che erano nel seno d'Abramo e le ha portate in paradiso. Ecco perché al ladrone sulla croce gli ha potuto dire: oggi stesso sarai con me in paradiso. E non solo, questa distinzione è stata fatta perché, dal seno d'Abramo al paradiso, perché il problema del peccato nell'Antico Testamento non era ancora stato risolto. Il peccato era stato coperto, non cancellato. Perciò bisognava avere un luogo per dove le anime potessero aspettare quel momento in cui venissero cancellati i peccati, che era proprio il giorno della croce. Questo è un motivo anche per cui nell'Antico Testamento lo Spirito Santo era sopra la persona invece che dentro la persona come lo è oggi. Ed è la morte di Cristo, il sangue di Gesù, dà anche questo beneficio. Se Dio avesse dovuto dimostrare la sua giustizia senza il sangue di Gesù, ognuno di noi non avrebbe avuto speranza. E se in passato non avesse usato tolleranza con i peccati commessi, oggi penso che la razza umana sarebbe estinta. L'espiazione che ci dà la certezza della salvezza, perché è un qualcosa che non dipende da noi, è un qualcosa che dipende da Dio. Ed è una promessa di Dio: chiunque crede sarà salvato. E ora tu, in questa promessa, puoi avere due reazioni: o ci credi o non ci credi, o ti fidi o non ti fidi. Se tu ti fidi, hai la certezza che quello che ti ha promesso Dio lo riceverai. Ed è quello che puoi pretendere, perché è una promessa, diverso da una richiesta che dipende dalla sua misericordia. Dio ci dà secondo Dio, diciamo, è obbligato a darci quello che ha promesso, secondo la sua fedeltà. Non è obbligato a darci quello che chiediamo, perché quello dipende dalla sua misericordia. E sapete, l'espiazione, il togliere il peccato, è indispensabile per la nostra salvezza. Quel sangue è estremamente prezioso. A volte io ho avuto l'opportunità di chiedere a qualche amico il motivo per cui Gesù è morto. Secondo te qual è? E si possono trovare 5 o più, io ne ho trovate 5, teorie. Una di queste è la teoria accidentale, ovvero le persone pensano che la croce è stato un incidente, ma questo limita la onniscienza di Dio. A parte che Cristo stesso ha annunciato la sua morte, Cristo stesso ha detto che è per questo che sono venuto. Altri pensano che è un martire, che Cristo è morto come qualsiasi martire, per sostenere un principio, una verità. Altri perché ha dato un esempio morale e questo poteva influenzare positivamente l'umanità. Alcuni pensano che è l'amore di Dio, cioè per dimostrare l'amore di Dio, Cristo è morto per mostrare quanto amasse l'uomo. Sebbene è vero che la morte di Cristo fu anche per amore, è una parte della verità, non è la verità completa, perché la teoria della sostituzione, ovvero che la morte di Cristo sì è stata per amore, ma fu al posto mio. Lui ha preso su di sé la mia condanna, Come dice Isaia 53, versetto 6, lo voglio leggere perché rimanga ben impresso. Isaia 53, versetto 6, dice che noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, e come dire, ognuno di noi faceva quello che più gli pareva bene, quello che più gli piaceva, quello che più gli faceva comodo. Ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui, che è Gesù, l'iniquità di noi tutti. La mia iniquità, per iniquità che cos'è? Il mio male, il mio peccato, non le mie male azioni, ma il mio essere malvagio, il mio peccato, quello che mi fa essere, che non mi fa amare come dovrei, che non mi fa rispettare come dovrei, questo è stato caricato su Gesù, su Cristo. E la pena e la paga, il salario, come lo vogliamo chiamare, di tutto questo era una morte, come dice in Romani 6,23. E la morte, non tanto quella fisica, perché quella l'affrontiamo tutti, avrebbe risolto quella il problema, ma una morte spirituale, ovvero quella che è la separazione eterna da Dio. Ed è interessante questo concetto della separazione eterna, perché nella separazione eterna io rimango lontano da Dio eternamente, quindi per sempre, nell'inferno. Ora, questa condanna l'ha presa Cristo, quando? L'ha scontata nel momento della croce, ma io penso che è iniziata l'agonia un pochino prima. Siamo in un giardino, il giardino chiamato del Getsemani. Gesù si raduna lì con i suoi discepoli, è notte, dopo aver celebrato la Pasqua, si recano lì, lascia per un momento i discepoli in disparte, gli chiede di pregare, di vegliare, lui va in disparte a pregare perché l'ora era imminente, di lì a poche ore sarebbe stato arrestato. E inizia a pregare, e lui prega facendo una richiesta particolare. Lui chiede che questo calice, che questa coppa dell'ira di Dio, passi oltre da lui. Io non credo che questa richiesta sia un rifiuto della morte sulla croce, un non voler andare a pagare quel prezzo. Perché lui stesso aveva detto, io per questo sono venuto. Che dirò, padre, salvami da quest'ora? No, per questo sono venuto. Io credo che si riferisce proprio a questa separazione eterna da Dio, il pagamento del peccato, la separazione eterna. Pare che questa coppa non rimanga sopra di me per sempre. Io credo sia stata questa la sua richiesta. E mi sorprende come finisce la sua preghiera. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Se il padre avesse disposto che il figlio dovesse stare eternamente separato da Dio, quindi non accettare il suo sacrificio, anche in questa condizione sono disposto a pagare quel prezzo. Ora sì, è stato per amore sì, ma al posto mio. Vi rendete conto quanto è grande? Che valore ha il sangue di Gesù Cristo? E mi piace pensare che le prime gocce di sangue per la mia redenzione, per la mia salvezza, forse sono già state versate in quel giardino, quando il sudore dice che era come gocce di sangue. Era necessario che un uomo morisse per un uomo, non un uomo qualsiasi, ma un uomo senza peccato. E l'unico uomo che poteva esistere senza peccato era proprio il figlio di Dio, fattosi uomo. Giobbe dice che non c'è mediatore tra me e Dio. Chi era il mediatore? Il mediatore era quella persona che si metteva tra due persone che erano in discordia e faceva da garante perché queste due persone riallacciassero il rapporto. Per esempio, una persona doveva dei soldi a un'altra, questa persona faceva di tutto per risolvere questa questione. E se l'altra persona non aveva di che pagare, il mediatore poteva pagare lui il debito al posto di questa persona, perché l'altra non poteva compiere. E perché Giobbe dice non c'è mediatore tra me e Dio? Perché il mediatore, quello che faceva, era mettere la mano sulla spalla di uno, mettere la mano sulla spalla di un altro e trovare un modo di riappacificazione. Ora, bisognava trovare un mediatore che mettesse la mano sulla spalla dell'uomo e la mano sulla spalla di Dio. Doveva essere qualcuno basso come un uomo e alto come Dio. E questo è stato solo possibile con l'incarnazione di Gesù Cristo, un Dio fatto uomo. C'è un racconto mitologico che dice che c'era una persona che, non ricordo bene i nomi, una persona che veniva torturata dagli dèi, era stata legata e durante il giorno venivano dei corvi che mangiavano l'interiora di quest'uomo, provocandogli un dolore, e quando era notte come che si rigenerava tutto quanto, e il giorno dopo continuava di nuovo la stessa tortura con questi uccelli che venivano a mangiare l'interiore di quest'uomo, così per sempre, fino a che l'uomo non implora e dice basta, vi prego, basta, fino a quanto dovrò soffrire? E uno di questi dei dice fino a che un dio si faccia uomo. Nell'idea che avevano i greci, per esempio, degli dèi, era qualcosa impossibile. Gli dèi rappresentavano la bassezza dell'uomo, della morale dell'uomo. Erano persone che amavano i desideri, i piaceri, tutto quanto, che quasi godevano nel vedere l'uomo soffrire. Senza dubbio un Dio sì si è fatto uomo, senza dubbio un Dio sì ha posto fine al nostro tormento. Senza dubbio un Dio ha dimostrato il suo amore senza venir meno alla sua giustizia, pagando quel prezzo che io non potevo pagare, versando quel sangue che il mio sangue non avrebbe potuto cancellare quei peccati, ma il suo sì. E io credo che questo è non solo un motivo per cui essere grati, riconoscenti, ma questo può dare anche la speranza che non è finita qui. Sì, bello, sono salvato, ok, non ho più la colpa, non sono più colpevole. La promessa di Dio va oltre. Quel sangue è una garanzia. Quel sangue ti dà libero accesso a quello che è il paradiso. Io non so quanto tempo durerà ancora questo mondo, questo sistema, però sì so quanto durerà l'altro sistema che mi aspetta, l'altro mondo dove andrò. E quello durerà eternamente, non avrà mai fine, la mia mente non è capace di comprendere l'eternità, perché è solo capace di ragionare in funzione di tempo e spazio, in un posto dove lo spazio e il tempo sono relativi, o al di fuori del tempo. Non riesco a capirlo, però so che c'è e so che ci sarò. E questa è una certezza, io ho la sicurezza, la certezza assoluta che io sarò lì, perché fedele è colui che me l'ha promesso, perché credo e mi fido in quella promessa. E se non fosse così, Dio è un bugiardo, e come so che non è possibile, non è veramente possibile, io mi aggrappo con tutta la forza a questa promessa. E questa promessa che mi fa venire qui la domenica mattina, questa promessa che mi fa vivere ogni giorno, che mi fa parlare di questo amore a chiunque incontro, che mi dà la gioia di poter stare insieme la domenica mattina. che mi dà la gioia di poter servire insieme ad altre persone che, come me, hanno messo la loro fiducia in questa promessa. Il sangue di Gesù è potente? Sì. Il sangue di Gesù è prezioso? Sì. Ora ho capito molte cose. Ora ho capito quanto gli è costato. E anche se non lo capisco pienamente, perché non riesco a realizzare che tipo di relazione c'era tra il figlio e il padre, prima dell'incarnazione, sentire quella preghiera nel Getsemani, quella disposizione a pagare il prezzo del mio peccato, chi l'avrebbe fatto? Chi si sarebbe offerto per salvare uno come me? La Bibbia dice che per una persona da bene qualcuno sì è disposto anche a morire, ma per chi no? Saresti disposto a morire per un assassino? Per un violentatore? Saresti disposto a pagare il suo prezzo? Io no. Però Cristo sì. E quel sangue cambia la vita. Quel sangue ti cambia la vita. Ti cambia la prospettiva. Ti dà una speranza, perché la fede è la certezza di cose che si sperano. E io spero in queste promesse e sono certo che ci sono. A volte non ci sono parole davanti a uno scenario come questo, davanti a quella croce coperta di sangue, che era necessaria per la nostra redenzione. Necessaria, non c'era altra soluzione. C'è un salmo che dice che la giustizia di Dio e l'amore di Dio si sono incontrati. Dio non può andare contro se stesso, quindi non può andare contro la sua giustizia, non può annullarla, non può annullare il suo amore, non può chiudere un occhio. Vabbè, lasciamo perdere la giustizia, spargiamo tutto l'amore che ho per cancellare i peccati di queste persone. No, bisognava trovare un punto di incontro, e questo punto di incontro tra amore e giustizia è stata proprio la croce, quel sacrificio. Io spero che queste riflessioni possano aiutare ognuno di noi, chissà da domani, a iniziare un nuovo capitolo, o anche da oggi stesso, un nuovo capitolo della nostra vita, dando valore veramente a quel sacrificio, a non essere un qualcosa che sì sappiamo, l'abbiamo sentito molte volte, ma che sia una realtà da vivere ogni giorno, una realtà da poter regalare a chi ci sta intorno, una speranza che può cambiare la vita di altre persone, di chi sta soffrendo o di chi non sta soffrendo. Perché i piaceri di questo mondo non sono minimamente paragonabili a quello che ci attende quando saremo, provate a immaginare, per sempre con il Signore, per sempre con quella persona che ha dato la vita per te, per me, per sempre con quella persona che ti ha amato, che mi ha amato così tanto, che mi ha aiutato tante volte. Sì, non la vedo. Posso vedere qualche effetto della sua persona, ma abbracciarlo fisicamente che cosa sarà? Io vorrei pregare con voi questa mattina e che ognuno di noi possa aprire il suo cuore pieno di riconoscenza per quel sangue versato. Perché non vado più all'inferno, perché la mia condanna è stata tolta e mi è stata regalata la vita, regalata gratuitamente, giustificato gratuitamente, dice Romani 3. Padre Santo, grazie. Grazie per quello che tu hai fatto per noi, perché quel giorno, un giorno hai deciso di offrirci una soluzione, di darci una soluzione. Grazie perché sei stato disposto a pagarne il prezzo a qualsiasi costo. E se ancora non hai preso una decisione di fidarti, di credere in quel sangue, io ti chiedo di riflettere questa mattina, che tu possa accettare quel sacrificio, che possa riconoscere il valore di quel sangue. Io prego Dio per queste persone che ancora sono in dubbio, ancora stanno aspettando, pensando chissà di avere ancora tanto tempo davanti a loro, ma il tempo non ci appartiene. Oggi ci siamo, domani non si sa. Parla tu al cuore di queste persone che tu solo puoi convincere di peccato, giustizia e giudizio, quel giudizio che ha preso Cristo su di sé. E voglio pregarti invece per chi ha già preso questa decisione, voglio pregarti che questa possa essere sempre davanti ai suoi occhi, che possa aggrapparsi a questa speranza, che possa lodarti attraverso questa fede. Grazie per ogni cosa che tu ci dai attraverso questo sangue. Ti chiedo di benedire ogni singolo presente qui questa mattina, in forma particolare nella propria vita. Tu sai di che cosa hanno bisogno, tu sai cosa stanno passando, tu sai quali sono le loro difficoltà e sai anche le persone che stanno attraversando anche un momento di prova, di difficoltà. Nelle tue mani le metto perché sono le migliori alle quali posso affidare. E la certezza che tu sei sempre con noi fino alla fine dell'età presente. Grazie infinite per questo. Nel nome di Gesù. Amen.